Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti. 51esima puntata di I Amazones, continua il sesto ciclo di I Amazones Radio, ovvero il ciclo che si incentra come sempre sulla storia delle donne, ma in questo caso in un contesto molto specifico, che è quello musicale. Quest'oggi parleremo di due artiste assolutamente di talento, una che ahimè è mancata troppo presto, che è Amy Winehouse, e la seconda che invece è Jo Stone, quindi una dea del jazz e una dea del soul. Quindi direi che possiamo iniziare immediatamente parlando di Amy Winehouse, di cui direi che nell'arco di questi anni, soprattutto dopo la morte, quindi anche un po' è avvenuta una certa mitizzazione di questo suo personaggio e quindi della sua persona, se ne sa e non se ne sa. Si può dire che sicuramente è un personaggio contraddittorio per certi versi, molto potente, c'è chi la ama e chi la odia, chi se ne è completamente disinteressato pensando fosse semplicemente una povera tossica, come spesso, o una povera drogata, come volete che la chiamiamo, che ovviamente noi non vorremmo affatto chiamarla così, però in una maniera o nell'altra questa è stata la nomea che si è portata dietro nel corso del tempo, che ovviamente e inevitabilmente ha cancellato tutto ciò che era come artista e anche come donna di fatto.
Allora, Amy Jade Winehouse fu appunto, come ha detto Giorgia, un grandissimo talento del jazz. Tra l'altro Tony Bennett, che era un suo idolo, dice di lei: era davvero una grande cantante jazz, una cantante jazz vera, per cui assolutamente un grandissimo talento. Ricordiamo tutti la sua voce molto particolare, e pochi sanno di lei che fu una cantautrice, cioè che fu l'autrice praticamente di tutti i suoi brani, e oltre a questo era una grandissima chitarrista, perché lei scriveva anche la musica dei suoi testi e li suonava proprio. E tra l'altro gli accordi jazz, lo dico perché io suono la chitarra ma non ne conosco uno, sono difficilissimi, sono tutti accordi alterati, sono assolutamente, ci va una grande perizia chitarristica per suonare jazz, per cui Amy Winehouse, nonostante la sua giovanissima età, ce l'aveva. E tra l'altro chi ha visto il documentario molto bello Amy su di lei, The Girl Behind the Name era il sottotitolo di
non
quel...
me lo ricordo,
sì,
però
sì,
insomma
ne sono sicura.
Allora è quello,
assolutamente può vedere assolutamente dei clip video in cui lei suona molto più spesso nelle prove che non quanto facesse dal vivo. Allora, torniamo a lei. Amy Jade Winehouse nasce a Londra nel 1983 e morirà il 23 luglio del 2011, per cui sono già passati quasi 8 anni. Fu cantautrice, abbiamo detto, chitarrista, produttrice discografica, e tra l'altro ebbe anche una breve parentesi come stilista, oltre a questo. Allora, di lei possiamo dire che nacque in una famiglia ebraica, di tradizione appunto e di religione ebraica. La madre era una farmacista, il padre tassista. Parleremo ancora del padre, del rapporto anche un po' malato che lei aveva nei confronti di con suo padre. Ebbe la sua prima chitarra a 13 anni e nel 1999 entra alla National Youth Jazz Orchestra, dove canta per la prima volta come cantante professionista, per cui un debutto a 16 anni. Poi nel 2002 un suo amico manda una demo a un talent scout e Amy firma con l'etichetta Island.
Perfetto, direi che possiamo fermarci qui, vi abbiamo dato una sorta di intro per quanto riguarda Amy Winehouse. Ovviamente, come al solito, sapete bene che su Amazones non parliamo soltanto di soggettività femminile a livello superficiale, ma cerchiamo anche un po' di scavare anche all'interno di queste vite e di questi talenti per comprendere non soltanto l'arte, ma anche in quale maniera quest'arte è potuta emergere, soprattutto quando non è stata in una maniera o nell'altra manipolata o censurata, e soprattutto anche comprendere nel caso di Amy Winehouse più di altre artiste, ma direi che in realtà, insomma, abbiamo parlato di Billie Holiday, che fu una delle icone anche più seguita da Amy Winehouse, una delle quali appunto ricercò di reinterpretare in una maniera o nell'altra il suo canto e le sue modalità, anche con questa grande forza e struggenza nell'esprimere quindi la sua anima all'interno delle sue canzoni, quindi partire esattamente dalla sua vita. E questo è molto importante nel caso di Amy Winehouse, perché come ha detto Cristina, le canzoni, ad esempio nel suo primo album, di cui tra pochissimo sentiremo il primo pezzo, molti pezzi li ha scritti insieme appunto il suo produttore. Il pezzo che ascolteremo adesso invece l'ha scritto interamente da sola. Così succederà anche in buona parte per l'album Back to Black, che è invece l'album successivo del 2006. E quindi, insomma, direi che non aggiungo altro, perché secondo me abbiamo già detto fin troppo. Vi facciamo sentire questo splendido brano, che è Her Love is Blind, che in realtà è anche molto divertente, e dopo capirete anche perché torneremo direttamente sul brano. E niente, ascoltatevi questo splendido pezzo di Amy Winehouse, Her Love is Blind, del 2003.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means can't even remember his name. Why are you so upset? Baby, you were there. And I was thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you. I guess he looked like you. No. Trust me, this ain't infidelity. It's not cheating, or you were all.
Eccoci sempre qui in diretta su Radio Banda Larga, ai Amazones, 51esima puntata. Oggi parliamo di Amy Winehouse e Joss Stone. In sottofondo state ancora sentendo I Hear Love is Blind, e ho sentito che l'amore è cieco, di Amy Winehouse del 2003, appunto dall'album
Frank
del 2003, appunto. E questo brano, abbiamo detto prima di mandarlo, è un brano molto intenso, ma allo stesso tempo molto divertente, molto genuino, anche perché Amy Winehouse riusciva a ricreare, attraverso la sua musica e attraverso le parole, appunto fatti di vita vissuta, anche molto tra virgolette banali, o soprattutto ciò che, così come in poesia, non doveva essere messo in musica, perché insomma sono quelle cose che, vabbè, non se ne parla, magari lo tieni per te. E qua, in questa canzone qua, lei sta parlando appunto al ragazzo del tempo, all'amante del tempo, dicendogli: guarda, tu mi hai lasciato sola, io non ho visto un altro, ma aveva gli stessi tuoi occhi. e quindi, come dire, ho scopato con lui, ma non è che ti ho veramente tradito. Cioè, la cosa interessante e divertente che lei dice, questo frammento appunto di questo testo è molto divertente, perché lei appunto dice sì, tu non eri lì, ma io stavo pensando a te quando sono venuta. Quindi fa anche molto sorridere per il fatto che Amy Winehouse era una persona molto genuina, era una persona che non è che propriamente dovesse, nonostante la performatività della femminilità, se la si è dovuta sentire addosso anche lei come qualsiasi donna, e quindi anche il fatto che come donna bisogna avere un determinato tipo di comportamento, eccetera eccetera, lei in una maniera o nell'altra anche l'ha scartabellato molto spesso. E questo ad esempio è un caso in cui lei dice: guarda, senti, a me andava, ma guarda che non è un tradimento, puoi fidarti di me. Ma con ironia, ma allo stesso tempo anche con grande genuinità, perché lei parlava con la sua anima, parlava col suo cuore. Quindi questo è molto importante da ricordare di Amy Winehouse.
Sì, tra l'altro sempre una cosa visibilissima sempre nel documentario, Amy era una persona simpaticissima, estremamente solare, con la battuta sempre pronta, con la voglia di ridere. C'era un grandissimo personaggio umano, cioè proprio una ragazza piena di vita, che poi il successo ha distrutto, purtroppo.
Sì, il successo, e poi ovviamente, come vedremo nell'arco della puntata, anche le persone che le erano accanto. Sicuramente era un'anima, come dire, fragile, più di altre, meno, diciamo, essendo così genuina, probabilmente, poi queste sono considerazioni in parte personali, in parte appunto che si associano e si legano a quelle delle vite di altre donne. Pensiamo a Billie Holiday, la stessa che ebbe una vita decisamente non facile, come molte donne anche nell'ambito musicale, una vita anche di droghe nel suo caso, di abusi da parte di uomini e così via, e che in musica riuscivano a esprimere con una forza, una carica e una potenza veramente inimitabili tutto ciò che non andava o tutto ciò che poteva invece andare bene. E quindi questa assolutamente è una cosa, insomma, molto importante secondo me da ricordare anche nel caso di Amy Winehouse. Direi che però potremmo, che so dici, facciamo sentire un altro pezzo musicale o vuoi dire ancora qualche parola?
Ma possiamo dire semplicemente quando escono i due album.
Sì, e poi magari dopo diciamo anche qualcosa sull'album Frank, anche perché la morte prematura di Amy Winehouse ha fatto sì, e poi spiegheremo anche per quale motivo, che gli unici due album, oltre a quello postumo di cui parleremo dopo, siano appunto due. E nel senso siano quelli che di fatto sono stati più ascoltati e riproposti così tante volte che la stessa Amy Winehouse ne aveva anche la nausea, come dire.
Sì, aveva la nausea soprattutto di Back to Black a un certo punto, proprio l'album che in un qualche modo l'ha rovinata dal punto di vista proprio di personaggio musicale.
Esatto, mi fa venire in mente tra l'altro una puntata dei Simpsons del non so di quanti anni fa, ma un po' di anni fa quantomeno, che c'era Bart Simpson, appunto, per chi conosce appunto la serie saprà chi è Bart Simpson, è il figlio maschio, che era stato preso all'interno di uno show televisivo perché aveva fatto cadere tutto e aveva detto non sono stato io, e tutti guardavano dicendo, pensando oddio mio, ha fatto cadere tutto, adesso la gente si infurierà, invece tutti iniziavano a ridere, e quindi lui era stato preso per dire ogni volta non sono stato io, con tanti sketch diversi, però alla fine lui stesso oramai si sentiva un automa, perché non ne poteva più di ripetere quella battuta, che sì, era stata divertente, ma non ne posso neanche più, voglio portare qualcos'altro, ma gli era impedita questa sua, insomma, spontaneità, questa sua novità, insomma, di portare qualche novità all'interno anche della sua interpretazione. Quindi mi viene in mente ovviamente anche Amy Winehouse, di come sia stata bombardata da produttori e dietro, oltre al padre, il marito e così via, nel continuare a fare soldi su qualcosa di cui lei in qualche modo era non più disinteressata, però allo stesso tempo era
stufa,
esatto, un po' stufa, nel senso ho dato, ho fatto quel che sentivo di dover fare, ora voglio fare altro, datemi il tempo di fare altro, invece di continuare appunto a strizzarmi come un limone per prendere tutto il possibile da questo.
Sì, e infatti dicevamo che nel 2002 un amico di Amy Winehouse manda la demo a un talent scout e Amy firma con l'etichetta Island Land, e quindi ecco che nel 2003 esce l'album Frank, da cui abbiamo ascoltato il brano precedente, I Heard Love Is Blind. E l'album Frank, a parte due cover, tutte le canzoni sono scritte da Amy, quindi lei è autrice. Vince due dischi di platino e vende 1,5 milioni di copie, che è già molto, però diciamo lei continua a esibirsi ancora in jazz club con un pubblico tutto sommato ridotto, che era quello che lei voleva. Lei non voleva il successo planetario che è arrivato dopo con Back to Black.
Esatto.
Lei voleva rimanere una cantante di nicchia, una jazzista, non so, una cantante jazz appunto, e una chitarrista jazz, non voleva niente di più. E infatti in un'intervista le dicono: se avessi saputo di avere tutto quel successo poi che hai avuto, lei ha detto mi sarei ammazzata, per cui non voleva assolutamente avercelo. Ed ecco che poi nel 2006, 3 anni dopo, esce l'album Back to Black, che è molto più semplice, molto meno jazz.
Esatto.
Rispetto a Frank, e da lì ecco che ci sono i tormentoni radio di Rehab e Back to Black.
Direi che però ne parleremo dopo, perché dopo, insomma, abbiamo tanti pezzi da farvi ascoltare, quindi direi che vi facciamo ascoltare ancora un pezzo da Frank. Ricordiamo che comunque Her Love Is Blind, che è il pezzo che abbiamo ascoltato poco fa, è l'unico pezzo scritto interamente da Amy Winehouse. Gli altri pezzi dell'album Frank, nonostante appunto lei sia autrice ma anche coautrice, sono stati scritti insieme al suo produttore appunto del tempo. E adesso invece ci sentiamo questo brano che è Amy, sempre dell'album Frank del 2003, un pezzo che ci ricorda bene la fascinazione del maschile sotto il patriarcato, e anche di questa forma di masochismo e misoginia interiorizzata che come donne a gradazioni differenti interiorizziamo. Quindi ci sentiamo questo splendido pezzo di Amy Winehouse e ci risentiamo fra pochissimo.
To concentrate, distract me, stops me doing work I hate, and just to show him how it feels, I walk past his desk in heels, one leg resting on the chair, from the side he pulls my hair. Just too hard to ignore. Masculine, you spin a spell. I think you'd wear me well.
Amy.
Where's my moral parallel? It takes me half an hour to write a verse. He makes me imagine it from bad to worse. My weakness for the other sex. Time his shoulders flex, way the shirt hangs off his back, my train of thought spins right off track. Picture my mind drew. I know I'd look good on you.
Amy,
you're too hard to ignore. Masculine, you spin
creative energy abuse, and all my lyrics go
Eccoci qua, sempre in diretta su Radio Banda Larga, siamo ai Amazones, siamo Giorgio e Cristina e stiamo parlando di Amy Winehouse. Abbiamo introdotto il suo personaggio e vogliamo soprattutto cercare di riportarla alla luce come ragazza e come donna, perché è morta proprio in quel
nel
passaggio,
fiore degli anni, direi,
nel fiore
sì.
degli anni, a 27 anni, l'età maledetta di moltissimi altri artisti, Janis Joplin, Kurt Cobain, eccetera, e lei pure.
Esattamente, sentite ancora in sottofondo Amy, ovviamente, quindi il richiamo del suo nome ci rimane così in sottofondo musicale, canzone tra l'altro che è dell'album Frank, è una delle meno conosciute. In questa canzone abbiamo detto appunto, stiamo parlando, scusate, abbiamo un computer dell'anteguerra che ogni tanto fa partire pezzi in maniera casuale, ma torniamo al nostro sottofondo di Kate Langverse. Dicevo che appunto Amy del 2003 è uno dei pezzi dell'album Frank, generalmente meno conosciuti rispetto ad altri, che rimanda un po' anche a un altro pezzo invece dell'album Back to Black, di cui sentiremo invece i prossimi pezzi, quindi del secondo album di Amy Winehouse, e appunto di un testo come Love is a Losing Game, che ricorda che l'amore è un gioco a perdere fondamentalmente, e lei quindi si rende conto poi di fatto nel secondo album in diversi pezzi, con grande amarezza, nonostante lei dicesse io non è che sia una persona amara e che dico quello che tutti pensano ma nessuno ha il coraggio di dire, perché lei appunto aveva la genuinità di esprimere se stessa e di parlare della sua vita senza grandi appunto muri, senza grandi ipocrisie e così via. E ovviamente si vede comunque il cambio anche di registro da un album come Frank a Back to Black. Lascio la parola a te che dici qualcosa su questo.
Allora, siamo arrivati al 2006, un anno cruciale per moltissimi motivi per Amy Winehouse. Allora, il primo è perché esce Back to Black, un successo planetario, vince 5 Grammy Awards, i tormentoni in radio si sprecano, ricordiamo soprattutto Rehab e Back to Black stessa. Perché nel 2006 muore la sua amata nonna, e quindi questo è un gravissimo lutto per lei, perché lei amava questa nonna a livelli inverosimili, era il suo punto di riferimento, la sua forza, ne ha sempre parlato in termini estremamente lusinghieri, e quindi ecco che viene a mancare un po' un punto di riferimento della sua vita, proprio in un momento in cui deve essere un po' più forte di quello che è, proprio perché le arriva un successo planetario con il suo secondo e ultimo album. Tra l'altro in quell'anno lì si fidanza e si sposa poi nel 2007 con un personaggio assolutamente nefasto per lei, Blake Fielder, che appunto sarà suo marito e che poi le chiederà il divorzio nel 2009, lei accetterà, che è un ragazzo un po' senza arte né parte, che almeno questa è la mia impressione, che ha un'abitudine assolutamente malsana, consuma spropositamente droghe e la porta in una china assolutamente decadente, con abuso di alcol, crack, farmaci, ecstasy, cocaina, eroina, e quindi da qui ecco che inizia anche la dipendenza dalle droghe di Amy Winehouse.
Esatto, come nella canzone Amy, la fascinazione per il maschile violento anche, e quindi per il sesso anche come una forma di di violenza goduta, quindi entriamo anche un po' nell'ambito del sadomasochismo e quindi così, della sindrome di Stoccolma, anche Stoccolma che attanaglia le donne. Ci ricorda appunto come questi personaggi, dopo parleremo anche del padre di Amy Winehouse, che sparì dalla vita di Amy Winehouse quando lei era giovane, quando avrebbe avuto bisogno, non dico di una, di una figura maschile perché mi sembra un discorso un po' ridicolo, però di una persona appunto accanto, oltre alla madre, che potesse appunto sostenerle, sostenere appunto la famiglia. E che invece compare magicamente quando Amy Winehouse inizia ad avere successo e quindi semplicemente così per riscuotere quello che voleva riscuotere di fatto, perché quando Amy Winehouse avrà successo lui sarà sempre in prima linea, sarà sempre pronto appunto a, con la telecamera dietro per videare ogni singolo attimo dell'esistenza della figlia, anche quando starà molto male cercherà aiuto per farci soldi. Quindi diciamo che queste sono le persone che a parte a qualche amicizia che poi è stata un po' allontanata, per certi versi si sono allontanate, non ha avuto diciamo un supporto ideale, considerando anche la fragilità di Amy. Ma direi che vi facciamo sentire un altro pezzo musicale, che è proprio dell'album Back to Black del 2006, che è Tears Dry on Their Own, ovvero le lacrime si asciugano da sole.
I can't ever be to you. It's a darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes.
Eccoci sempre qua su Radio Banda Larga e Amazones in diretta da Via Baltia. Oggi parliamo, per chi non ci stesse ascoltando prima, di Amy Winehouse e a breve parleremo anche di Joe Stone. Stiamo ancora ascoltando Tears Dry on Their Own di Back to Black del 2006 di Amy Winehouse, un pezzo assolutamente incantevole per diversi motivi, e proprio come abbiamo detto prima, un vedere all'interno dei brani di Amy Winehouse e degli album, dei due album diciamo scritti in vita, ovvero Frank e Back to Black, una vera e propria epopea personale, un percorso personale, un romanzo di formazione in note jazz, in cui lei appunto ci rivela tutto quello che nella sua vita non stava andando, tutto quello che invece voleva andasse meglio, ci parla di particolari dettagli, di quelle cose che di solito molto spesso nei brani musicali non si parla, perché si cerca appunto di non rendersi così esplicite, non rendere così, diciamo, non aprire così tanto il proprio cuore, la propria intimità, la propria vita personale, come invece faceva Amy Winehouse. E in questa canzone, appunto, del secondo album, si vede una sorta di presa anche di coscienza del fatto che l'amore, sì, lo diceva già, è cieco in Frank, però rendersi sempre più conto che l'amore non è soltanto cieco, ma può far molto male. È molto interessante che, ad esempio, una dei frammenti di questa canzone, quindi appunto di Tears Dry on Their Own, quindi le mie lacrime, in questo caso, così lei dice all'interno della canzone, si asciugano da sole, dice a se stessa: io dovrei essere la mia migliore amica, la migliore amica di me stessa, e non continuare a fottermi la testa con gli stupidi uomini. Quindi c'è una vera e propria presa di coscienza nel dire: cavolo, ma perché continuo a farmi del male così? Perché non posso smetterla di farmi del male? Perché non posso smetterla di non mettermi al primo posto? Devo mettere me stessa al primo posto. E questo tipo di lotta con se stessa lo farà fino alla fine dei suoi giorni, una lotta che purtroppo non riuscirà a vincere e perderà amaramente, per noi che abbiamo perso comunque un talento, una donna assolutamente incredibile, una donna così onesta anche nell'esporre se stessa, una sorta di autocoscienza in rima. E tu volevi dire qualcosa magari?
Ma guarda, il fatto che da quando conosce Blake Fielder appunto lei entra in una spirale di tossicodipendenza, e tra l'altro una dipendenza anche dall'alcol, che sarà poi esclusivamente quello che la porterà alla morte, perché dall'autopsia non hanno trovato tracce di stupefacenti, ma hanno trovato tassi elevatissimi di alcol, per cui lei è morta per quello più che per altro. Però finché Blake non va in prigione per aver svaligiato evidentemente un negozio,
aveva rubato gioielli, attrezzature televisive, cose del genere, per comprarsi appunto la droga. Poi tra l'altro non si farà neanche non sconterà l'intera pena, e si può dire che in qualche modo quando lui andrà in carcere lei si riprenderà, nonostante ovviamente l'iniziale sconforto assoluto, insomma conflitto di nuovo con se stessa nel pensare che io da sola non posso esistere, senza di lui io non sono niente eccetera, non esisto proprio. Invece pian piano si riesce a riprendere la sua vita, quindi a smettere anche con le droghe, anche perché poi tra l'altro nel corso di questi ultimi anni della sua vita è obbligata a farlo, perché le viene esplicitamente detto: guarda che se bevi ancora o se fumi ancora o se ti droghi ancora tu puoi morire, perché il tuo corpo non riuscirà più a reggere tutto questo. E anche per quale motivo, Cri? Perché questo corpo, povero corpo, era sì malandato non solo per le droghe.
Sì, anche perché lei soffriva di anoressia e bulimia, per cui diciamo strapazzando così il suo corpo senza nutrirlo, comunque ipernutrendolo per poi vomitare, indubbiamente tutte queste sostanze rimanevano in circolo nel sangue in modo anomalo. E tra l'altro, appunto, come dicevi tu, è obbligata anche per contratto alla fin fine a ripulirsi, però ogni tanto ricadeva, tanto che nel 2011, poco tempo prima della sua morte, c'è il famoso concerto di Belgrado in cui lei si presenta completamente ubriaca, e quindi salta al concerto e si presenta proprio sul palco completamente ubriaca, per cui incapace anche di capire dove si trovasse davanti a una folla enorme, e salta anche il tour mondiale per quello, per cui ecco che negli ultimi tempi Amy Winehouse è bersagliata dai media che la fotografano quando è strafatta, quando ha il trucco sceso dopo le notti brave. E tra l'altro ricordiamo che casa sua a Londra, a Camden Town, era perennemente presa di mira da decine di paparazzi in continuazione, per cui lei non riesce più a avere una vita privata, non riesce più a avere un minimo di privacy, e questo unito all'abuso di droga droghe, a una sua fragilità, è stato assolutamente letale.
Esatto, si può dire che è assolutamente un circolo vizioso, nel senso, abbiamo presente Amy Winehouse, un talento assolutamente incredibile, una donna, un'artista che mette se stessa pienamente, senza maschere, senza cazzate, parla di se stessa, parla delle sue esperienze, fa una vera e propria autocoscienza all'interno di questo, di questi suoi testi, di questi suoi album, e quindi cerca di parlare con se stessa, ricerca in se stessa anche la possibilità di riappropriarsi di sé come, come individuo, come donna a livello completo e non soltanto come appunto Amy Winehouse, house, figlia di, moglie di, e così via. Cerca di farlo nell'arco di tutta la sua vita. Quando in una maniera o nell'altra questa cosa è troppo difficile, è troppo complicata, è troppo dura da perseguire, lei appunto si ritrova, ovviamente anche a causa delle persone che ha accanto, nell'immettersi nel, appunto nel, nel fiume maledetto dell'abuso di droghe, dell'abuso di alcol, che in qualche modo facevano sì che lei potesse non prendere decisioni, perché le prendeva l'alcol, per lei le prendeva la droga. Nel concerto di Belgrado, lei perché si era ubriacata, perché lei questo cazzo di concerto non lo voleva fare, era stanca di continuare a cantare Back to Black, lei voleva andare oltre, voleva fare altro. Quello era stato prezioso, sì, era stato un suo momento di autocoscienza molto forte, ma lei era già a un altro livello e loro continuavano a spingerla e a strizzarla come un limone per far soldi su quello. E lei, nonostante l'avesse detto no, ma io, quei contratti, ovviamente, come poi vedremo con Joss Stone, sono dei contratti infidi non da poco, e quindi poi tanti soldi vanno persi e si perde anche appunto la propria personalissima visione anche dell'arte. E in una maniera o nell'altra quindi lei faceva sì che l'alcol, le droghe prendessero le decisioni al posto suo. È stato un personaggio che è stato, come dire, derisa molto spesso, è stata reinterpretata in chiave di nuovo sarcastica anche nei film, oltre che nelle canzoni. Eminem, tra l'altro, nel 2009 scrisse addirittura una canzone parodiando la sua relazione con Blake, che rimanda un po' a quella di Sid e Nancy. E in una maniera o nell'altra, così come l'alcol e le droghe, anche l'anoressia, ma lo vediamo come le malattie alimentari, quindi dalla bulimia all'anoressia, in realtà anche l'obesità, siano, soprattutto le prime due, un vero e proprio flagello che colpisce le donne, in quanto il nostro corpo, fin da quando nasciamo, diventa oggetto sessuale, un oggetto sessuale che viene così plasmato all'occhio, allo sguardo maschile, deve essere bello in una certa maniera, non a caso Amy Winehouse rifarà anche il seno e quindi di nuovo cercherà di modificare il suo corpo per essere più attraente, secondo la visione degli uomini, la visione quella più mainstream del corpo, e soprattutto a smettere di nutrirsi in maniera sana, e quindi in una maniera o nell'altra cercare di autodistruggersi, ma con il grande aiuto di persone come il padre, il marito e così via. Ma direi che il tempo è veramente, veramente tiranno e noi, come al solito, siamo logorroiche. Forse dovremmo rinvitare a nuovo le tue per riuscire a stare nei tempi. Vi facciamo sentire allora Wake Up Alone, di sempre Back to Black, di Amy Winehouse, e ci risentiamo fra pochissimissimo per parlare di Joss Stone.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I do a 180. I stay up, clean the house, I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone
the sun sets. If it's fierce in my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Something soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. The dark covers me and I can't run now.
E rieccoci, stiamo concludendo il discorso su Amy Winehouse, tra l'altro una donna che era molto generosa e in vita ha dato moltissimo, moltissimo del suo denaro in beneficenza. Questa è una cosa che pochi sanno, come diceva Giorgia prima. Negli ultimi anni della sua vita è stata derisa moltissimo da imitatori, da pseudocomici, eccetera, eccetera. Dicevano che assomigliava a un cavallo mezzo morto, tanto era magra, insomma, proprio cioè è stata svilita in tutte le maniere come un bersaglio fin troppo facile, mentre invece in realtà appunto si occupava moltissimo di associazioni, ospedali, eccetera, in fini benefici, ha dato moltissimi soldi.
Assolutamente sì, questo è vero, anche perché poi è appunto importante ricordare questa cosa di come lo show business e ovviamente anche quello musicale in special modo, ma non solo, parliamo anche delle sue appunto apparizioni in programmi americani, appunto lo show di Jay Leno al tempo e così via, fossero state utilizzate per quando lei appunto stava diventando famosa, era un fenomeno, quindi sì, puoi cantare ti strizziamo di nuovo come un limone finché possiamo prendere soldi da te, poi inizia a stare male, ma perché non facciamo uno sketch su quanto Amy Winehouse sia una fattona che non si presenta a ritirare un premio, povera cogliona, cose dette esplicitamente, tra l'altro mentre altre donne erano presenti, quindi di nuovo questa sorta di riduzione di Amy Winehouse di come artista a una sorta vera di parodia di se stessa che veniva continuamente di nuovo sfruttata per fare soldi anche in quel caso, perché così come nei vari film, non so se era Disaster Movie, quelle cacate tipo di serie C, il suo personaggio diventava un personaggio assolutamente macchiettistico all'interno di questo film e quindi la sua persona, il suo talento venivano completamente offuscati, perché ovviamente questa sorta di distinzione fra vita e arte vuole essere mantenuta anche quando poi si insultano le donne se non sono abbastanza, come dire, calde, caglienti nell'esprimere se stesse o se non dicono completamente quello che succede nella loro vita e prendono appunto spunto da altre cose. Quindi il caso di Amy Winehouse è sicuramente emblematico. Il tempo però direi che stringe, quindi passiamo a Joston, ma passiamo a Joston facendovi sentire immediatamente un suo pezzo, così lasciamo perdere la nostra logorrea per un attimo e poi torniamo qui a parlare un po' di Joston e vi facciamo sentire ovviamente altri suoi pezzi.
Allora abbiamo Joston insieme a Lauryn Hill con Music dal primo album Introducing Joston del 2007.
Non è il primo album?
No?
Non è il primo
Oddio,
album? No, tranquilla, ne parleremo proprio perché effettivamente, e questa è la prima canzone che mettiamo perché può essere considerato il primo album, perché Joston ebbe grossissimi problemi grossissimi problemi con la sua casa appunto di produzione, perché volevano trattarla appunto essendo molto giovane come un burattino, e quindi lei in questo album in cui può essere finalmente se stessa può dire sì, introduco io Joston, chi sono veramente. Quindi ci sentiamo questo fantastico pezzo con Lauryn Hill di cui abbiamo già parlato brevissimissimamente la scorsa puntata nell'intervista con le tre componenti del gruppo Twee, e ne riparleremo. Sentitevi questo bellissimo pezzo, ci sentiamo tra pochissimo. We'll be right back.
Scenery, complex or simplicity, sonic energy, piercing insensitivity, sympathetic poetry, for some even identity, collective entity, something to belong to, a source of energy, the possibilities, wavelengths, and bandwidths, higher vibration, energizing entire land with something to stand with or stand for, lovers to walk hand in hand with, then plan for, sanctuary, chords, harmonies, melodies, even riffs can be, disguised human essence, sonically bottled ecstasy, or melancholy, agony, angst, exercising anxiety, fueling entire societies, making economy, stimulating, generating, inspiration synonymously, entertaining, expression, intangible, invisible, but undeniable, plays the language of excitement or survival, some call it tribal, but perspective is everything, connected to everything, some say collectively everything.
Rieccoci qua.
Avete ancora in sottofondo Joss Stone con Lauryn Hill e le sue rime mozzafiato in questa canzone Music dall'album appunto Introducing Joss Stone del 2007, che è, dicevamo prima, non è il primo album, nonostante il titolo farebbe presagire questo.
Sì, chiedo venia, è il terzo album.
È il terzo album, però ci sta, proprio perché è fondamentalmente anche lei sette album ha scritto fino adesso, e quindi è anche dal titolo uno di quegli album che si pensa, ah, sicuramente sarà il suo primo album, perché di solito i primi album sono quelli col nome della star in questione, o comunque molto spesso diciamo che emerge un'introduzione di sé, quindi questa ventata nuova, e così è stato in realtà in questo album.
Infatti lei dice, a proposito di questo album Introducing Joss Stone, questo è il primo album che ho fatto che mi rappresenti totalmente, questo è ciò che sono come artista, quindi diciamo al terzo album è riuscita finalmente a dire quello che voleva.
Esattamente, e io cito di nuovo sempre Joss Stone, perché lei ha avuto grossi problemi appunto con la sua etichetta musicale, con la quale appunto è stata costretta per 2 anni, anche per una questione di contratti, quindi di spese che poi ha dovuto mettere lei dal punto di vista legale per riuscire a togliersi da questa spada di Damocle costantemente sulla tua testa, fondamentalmente. E questo perché? Perché lei diceva che la EMI, che è appunto questa etichetta qui, voleva che lei rimanesse sempre se stessa, e quindi lei non doveva cambiare mai, la sua immagine non poteva variare, nonostante appunto abbia iniziato a fare musica da giovanissima, perché comunque uno dei primi album, se tu mi ricordi la data, possiamo individuare
il 2003, però lei debutta a 16 anni.
Esatto, lei debutta a 16 anni e poco dopo comunque inizia, essendo lei dell'87, poi inizia di nuovo la sua carriera all'interno del business musicale. Cos'altro dice della sua etichetta, ma anche proprio delle etichette in generale all'interno del mondo musicale? Che prendono artisti che sono brillanti e cercano di smorzarli per fare soldi, si crea un prodotto cattivo e a te rimane una brutta sensazione, motivo per cui lei appunto è entrata in causa con la EMI per riuscire a scrivere questo Introducing Joss Stone del 2007 e poter finalmente essere se stessa e scrivere anche la sua musica di fatto.
Allora, ricordiamo che Joss Stone è il nome d'arte di Jocelyn Eve Stoker, ed è una cantautrice e anche attrice britannica, quindi abbiamo due inglesi insieme a Amy Winehouse oggi.
Certo.
Allora, nasce nel 1987 e vive l'infanzia in un piccolo villaggio britannico. Lei è nata a Dover, per cui nei dintorni è cresciuta, e debutta a 16 anni. Abbiamo nel 2003, come diceva Giorgio, il primo album The Soul Session, che è un album di cover di canzoni soul poco note, e diciamo che vende 4 milioni di copie. E nel 2005 c'è Mind, Body and Soul, che è il secondo album, vince 4 milioni e mezzo di copie e ha il successo per la prima volta anche negli Stati Uniti, quindi esce dai confini britannici.
Esatto, esce dai confini nazionali. Non è un caso che infatti la musica di Joe Stone negli Stati Uniti, ma in realtà anche quella di Amy Winehouse, che però bisogna dirlo, in Inghilterra e UK in generale aveva già abbastanza spopolato, nel senso che era assolutamente riconosciuta, però nel caso di Joe Stone ancora di più il successo poi arriva in America, come se, come al solito, ovviamente Hollywood, gli Stati Uniti in generale, siano coloro che devono dare così con la bacchetta magica l'ok finale alle artiste o agli artisti per decidere appunto se siano veramente artisti o artiste. Ma direi che il tempo ovviamente è tiranno, ma perché noi siamo un po' logorroiche, direi quindi ci sentiamo direttamente un pezzo che è Free Me, del quarto album invece. Quindi andiamo all'album successivo del 2009, che di nuovo fa emergere come il carattere musicale di Joe Stone riesca a passare non soltanto dalla musica soul, ma anche la musica funky, la musica R&B, e dopo, nell'ultimo pezzo che vi facciamo ascoltare, sperando di farvelo ascoltare, capirete anche che la musica reggae diventerà anche fondamentalmente preziosa per lei e per la sua crescita musicale. Quindi ci sentiamo Free Me dall'album Color Me Free del 2009.
Sì.
Tempo che corre, abbiamo ascoltato e state ancora ascoltando Free Me di Joe Stone dall'album Color Me Free del 2009, quarto album di Joe Stone. Un'altra cosa che non abbiamo detto, o meglio, che volevamo citarvi, ma se avete seguito il post su Facebook l'avete probabilmente già letto, è come, a differenza di una Amy Winehouse che cercava di ribellarsi al sistema, quello appunto capitalista e tremendamente tiranno nei confronti delle persone che diventano poi di fatto prodotti da strizzare per riuscire a ottenere il più possibile, finiva appunto ad abusare di sostanze per riuscire in qualche modo a allontanarsi, prendere le distanze da ciò che non la faceva stare bene. Abbiamo visto come Jostone, nonostante giovanissima, abbia iniziato una causa con la sua prima casa discografica per poter finalmente sentirsi indipendente e fare musica, fare quello che lei voleva. E cosa dice lei? Ci sono troppi uomini d'affari che credono che poiché ti pagano possono disporre di te a piacimento, ma io considero questo un abuso. E più giusto di così si muore, voglio dire, cioè aveva capito benissimo come effettivamente il fatto di essere pagate, di essere pagati, ma nello specifico le donne essere pagate, le rendesse appunto un prodotto automaticamente. Come dire, loro vendevano il loro consenso in una maniera o nell'altra, così veniva visto, e quindi poteva essere fatto di loro tutto ciò che si voleva in ambito appunto musicale, ma in realtà non solo, come abbiamo visto e come continuiamo a vedere anche grazie alla campagna Me Too, e quindi non soltanto in ambito musicale ma cinematografico, un po' ovunque direi, in ogni contesto.
Sì, tra l'altro Jostone, come diceva Giorgia, inizia a pubblicare i suoi album con la Amy, poi passa alla Virgin, poi torna alla Amy per un solo album e poi finalmente nel 2001 pubblica LP1, che è il primo album con etichetta indipendente, che è un po' il sogno di tutti gli artisti autonomi, quelli che a un certo punto si stufano dello show business, di queste pubblicità mostruose, questi tour mondiali, e vogliono tornare a pubblicare con etichette indipendenti e quindi tornare un po' nel dimenticatoio in un qualche modo.
È proprio così, non abbiamo tempo ormai di dirvi anche per quale motivo poi era tornata alla Amy, ma insomma magari ci sarà occasione. In ogni caso vi facciamo sentire ancora un pezzo, almeno un pezzettino ve lo potete sentire, dell'ultimo album di Jostone, che è Water for Your Soul, quindi Acqua per la tua anima, del 2015, che è Way Ho, in cui emerge invece appunto una crescita musicale che nonostante ci sia sempre la matrice soul in lei, si riesce a allacciare, così vogliamo dire, alla musica reggae, quindi è una musica decisamente dei toni, insomma, diversi per certi versi, almeno per esprimere la sua anima rispetto alla musica di Aretha Franklin, che era per lei musa ispiratrice. Quindi vi salutiamo, ci sentiamo lunedì prossimo,
perché è Pasquetta,
quindi ci sentiamo prossimamente il lunedì successivo, non vi diciamo ancora di chi parleremo, cambieremo genere musicale, passeremo al rock and roll. Vi lasciamo con Jostone, con Way Ho, e buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ciao.
I never like you. I can't stay.
My secret.
Jumping.